Endless Love, ovvero L'asino che volle volare, di Massimo Baldino.
Nessuno mai si è occupato della psicologia dell'asino. Sono state scritte fiumi di parole su quella del cane, libri e manuali su quella del gatto, tenuti convegni e seminari su quella del cavallo. Ma mai e poi mai, questo ve lo posso assicurare, nessuno psicologo ha analizzato quanto poco agevole debba essere la vita del somaro. Pur appartenendo alla famiglia equina, al povero Ciuco, non viene data la stessa dignità riservata, per esempio, al suo parente cavallo. A questi, anche dal cinema o dalla TV, viene quasi sempre assegnato il ruolo di vincitore, cavalcato da eroe, mattatore o martire, ma pur sempre protagonista. Per non parlare delle fiabe o dei romanzi di avventure, dove al povero asino viene sempre rifilato il ruolo del testardo. Grande qualità, quando se ne ha una buona ragione, ma pessima, se non vi sono apparenti motivi per esserlo. Così pensava Igor, come amava chiamarlo con la sua R un po' arrotata alla francese la sua padroncina, mentre si specchiava scontento del suo goffo aspetto nelle calde acque del fiume di Polis, e se ne lagnava incompreso, col suo raglio stanco e un po' depresso, rivolto a un gruppetto di papere che fingevano a sorte di starlo ad ascoltare. Era lui, un somarello ancor giovane, nato 3 anni prima nella vicina fattoria degli Spartaco, famiglia molto nota a Fulas, il piccolo centro dove ormai da anni gestivano con successo il solo emporio della zona. Per la verità, la fama degli Spartaco era dovuta pure a un'altra circostanza, questa però più sfortunata. La loro primogenita, Veronica, di 9 anni, era nata affetta da una grave malattia, una rara forma di anemia mediterranea che la costringeva a quasi quotidiane trasfusioni di sangue. Se ne erano a suo tempo occupati anche i giornali, e la cosa aveva destato grande emozione in città. E lui, Igor, proprio in città sarebbe dovuto finire, destinato ai lavori pesanti per Leonardi, proprietario del vecchio mulino, se non fosse stato per la disgraziata fortuna di essere nato zoppo. Era successo al momento del parto, quando il veterinario, inavvertitamente, lo aveva estratto dal ventre della madre senza accorgersi che una zampina era rimasta impigliata nel cordone ombelicale. Era quella di dietro, la sinistra. Proprio questa cosa aveva intenerito la piccola e sfortunata Veronica, che col somarello aveva dunque stretto da subito un indelebile patto fraterno, come solo i bimbi sanno fare con le bestie, tanto da chiedere ai genitori di poterlo tenere con sé. Potevano negarglielo gli Spartaco? Lei dunque l'aveva visto nascere, come era successo del resto per molti altri animali della fattoria, vitelli, conigli, maiali, cavalli, ma per lui era stato subito come amore a prima vista, così invisibilmente legati da quel sottile filo del destino che li accomunava sin dalle rispettive nascite. Lui non era come tutti gli altri somarelli, e non solo per quella zampina leggermente più corta che gli conferiva un'andatura vagamente strana, quasi trasversale, ma anche per un'inspiegabile espressione quasi sognante, a volte come assente, come se fosse sempre assorto in chissà quali indecifrabili pensieri. D'altronde, chi si è mai preso pena di studiare la psicologia degli asini e interpretarne i loro stati d'animo? Anche in questo Igor assomigliava alla sua padroncina. Veronica, infatti, a dispetto dei suoi 9 anni, pareva più grande della sua età. Come se la malattia, l'aver dovuto stare per molto tempo lontana dai suoi coetanei e tutto il resto, l'avesse resa più matura e stanca rispetto alle altre bimbe. Non era difficile dunque incontrarli insieme, vederli scendere in città dal vicino colle di Suaris, dove si trovava la fattoria degli Spartaco. Lei per le proprie trasfusioni, alle quali doveva sottoporsi a giorni alterni, lui impaziente, proprio come un compagno in apprensione, bighellonare con la sua strana andatura per le strette strade del paese, riconosciuto da tutti e vezzeggiato, soprattutto dai bambini.
«Dov'è la padroncina, Igor? Dove l'hai lasciata?»
gli chiedeva con tono bonario l'ironico Astolfo, macellaio del paese, mentre gli rifilava un'affettuosa pacca sulle terga.
«Igor, corri, portami a casa!»
gli faceva eco la Miriam, figlia della sartina di Polis, nonché amichetta del cuore della Veronica, mentre tentava goffamente di saltargli in groppa per ricevere il tanto sospirato passaggio. Così la vita passava. Felice? Normale? Chi lo sa? Nulla c'è dato sapere della psicologia di un povero somarello, per di più sciancato. Finché un giorno, era un caldo pomeriggio di ottobre, proprio in uno di quei lunghi momenti di ozio, quando l'attesa della sua padroncina si faceva più lunga, per quell'ansia che ogni volta lo prendeva quando la accompagnava fino all'ambulatorio, si incamminò per il sentiero di Veron, che volgendo verso est si inerpica su verso il monte di Taron. Era quella una zona impervia, dove in passato, si diceva in paese, erano avvenuti strani fenomeni. Leggende forse, come sovente si racconta, ma il cui eco era arrivato fino alla vicina Ligaia, il più grande centro della regione, da dove di tanto in tanto arrivavano pure sparuti gruppi di visitatori, proprio alla ricerca di misteriose emozioni. Questi si avventuravano su per i ripidi sentieri, arrivando spesso, nonostante la poca dimestichezza con la montagna, quasi fino all'irraggiungibile vetta, dalla quale, ma erano in pochi ad esserci arrivati, si poteva vedere un panorama veramente unico. L'immensa distesa di Tab, solcata dal fiume Polis, che da lassù appariva come un'enorme autostrada liquida, messa lì per accompagnare lo sguardo dello spettatore sino all'orizzonte, che nelle giornate senza foschia pareva non esistere neppure. Si narrava in paese anche dei molti incidenti dovuti alla poca familiarità di alcuni visitatori proprio con la montagna e i suoi impervi sentieri. Eppure questo aveva contribuito a rendere ancor più sinistra la fama della zona. Fin lassù era arrivato quel giorno Igor, l'asinello zoppo, e giunto alla vetta restò quasi rapito, assorto, con la sua espressione strana, dall'immensa voragine d'aria, di vuoto, di cielo che lo dividevano dalla realtà di tutti i giorni, che era rimasta laggiù, verso l'orizzonte. Gli vennero stranamente in mente le parole di una canzone in voga in quegli anni, che ascoltava sempre la sua padroncina. Non le aveva mai capite quelle parole, ma ora, davanti a tutto questo ben di Dio, tutto appariva chiaro. Dicevano: cieli immensi e immenso amore, e poi ancora, ancora amore per te. Fiumi azzurri, colline, praterie, dove scorrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere, quello, ancora non c'è. Guardava gli uccelli passargli davanti, vicini come mai li aveva visti. Sembravano tutti uguali, pensava. Non come laggiù, sul resto della terra, dove erano proprio le diversità a segnare il destino degli uomini e, come lui, anche delle bestie. Non ve ne erano malati, offesi nel corpo, tristi, lo si capiva. Bastava osservare il loro volo, libero, deciso, felice, come felice può essere chi sulla propria strada non incontri ostacoli e, se anche ne incontrasse, ha facoltà di poterli tranquillamente evitare, semplicemente volando più su o deviando prontamente la rotta. Fu allora che gli venne in testa quella strana idea. L'aveva vista su un libro della padroncina qualche tempo prima. Certo, lui era un ciuco e non sapeva leggere, ma le figure, quelle, per Dio, se le vedeva. Quando lei andava nella stalla a studiare, non era raro che lui le si accovacciasse accanto e così facendo venisse attratto da tutte quelle illustrazioni. Cose mai viste. Strane costruzioni in legno che, cavalcate dagli uomini, solcavano i fiumi come gusci di noci. Fiori dai colori sconosciuti, che certo dovevano esistere in altri posti del mondo. Animali di razze ignote, a volte simili a lui e invece altre da lui così diversi. Una volta lo aveva colpito a tal punto che spesso la notte gli appariva in sogno e non poteva fare a meno di pensarci, mentre Veronica sfogliava uno dei suoi libri, apparve Pegaso, il famoso cavallo alato. Era splendido. Ovvio, pensava lui, che un animale simile potesse essere tanto caro agli dèi. Il libro lo mostrava ritratto in volo, come una magica nuvola plasmata dalle mani esperte di un artista. E quell'artista, pensava Igor, non poteva che essere uno. L'unico che può rendere tutto possibile. Ma Pegaso era pur sempre un cavallo, altra razza, altra dignità. E sconsolato, il povero ciuco si incamminò ancora una volta mesto e claudicante sulla strada del ritorno, mentre il sole stava già calando all'orizzonte. Dunque, vi chiedo ora di considerare: cosa si sa della psicologia dell'asino? Certo, sappiamo quanto può essere fedele un cane, e conosciamo tutto sull'opportunismo del gatto e quanto sia spietato un alligatore, ma chi ha mai studiato il pensiero di un asino e per giunta zoppo? E ancora una domanda: che cos'è, secondo voi, l'amore? Ebbene, se pensate che questo sia soprattutto la condivisione dei sogni e delle proprie passioni, capirete forse il resto della storia e quello che successe. Il giorno seguente, dopo aver atteso come sempre giù in città che la padroncina finisse la sua immancabile trasfusione, Igor se la caricò in groppa. In quel pomeriggio il sole ancora alto nel cielo scaldava la pelle di lei e del somaro e illuminava di luce viva i loro sperduti sogni. Lei si fidava. Sarebbe andata con lui anche in capo al mondo. Dunque non si pose troppe domande quando il somaro si diresse verso il sentiero di Veron e non si allarmò quando la strada cominciò a salire ripida su per il monte di Taron. Sapeva di tutte le strane e inquietanti voci che circolavano su quei luoghi, ma che paura poteva avere quando erano insieme? Su per pendii sempre più ripidi, stretta al collo di lui, si sentiva sicura. Il panorama cominciava a farsi ora selvaggio. Tutto, man mano che il tempo passava e il mondo degli uomini si allontanava, diventava bellissimo e puro. Qualcosa di misterioso e proibito era lì, tutto intorno a loro, come disperso nell'aria, ora più fresca e rarefatta di quel pomeriggio di ottobre. Erano in vetta, ancora una semicurva sul sentiero ciottoloso, e anche alla bimba sarebbe apparso il panorama splendido e inimmaginabile che aveva fatto sognare il giorno prima Igor. Eccoli su. Davanti a lei si stagliavano precise e imponenti le poche nuvole, uniche privilegiate testimoni di quel momento indimenticabile. Lui si fermò esattamente lì, sul punto più alto, dove la terra pareva come interrompersi all'improvviso, dove il mondo pareva scomparire giù in quell'immensa voragine d'aria, di vuoto, di immensità. Tutta la vallata, come mai la bimba avrebbe potuto immaginarla, era ai loro piedi, come dominata dal loro amore fatto di tenerezza antica. Anche il vecchio fiume pareva essere prono di fronte ai loro sguardi e si perdeva così, disarmato, all'orizzonte, tra il verde intenso dell'altipiano e l'azzurro innocente del cielo. Un attimo lungo una vita. Non erano più una bimba e un asino, lassù, ma solo occhi, puntati sul mondo, anime, proiettate sull'infinito delle loro giovani vite. Non ci volle molto per capire perché Igor l'aveva portata fin lì. Bastò infatti uno sguardo tra i due, con quella loro carica intensa, così complice e sottile di chi si ama davvero. Lui volse leggermente la testa, come era solito fare quando attendeva come una conferma dalla sua padroncina adorata. Lei annuì dolcemente, con un leggero flettere del capo, come tante volte era solita fare, così che solo lui potesse capire. Era il segnale. L'asino indietreggiò leggermente, allontanandosi per un attimo da quell'immenso vuoto sul mondo, per poi ripartire al galoppo, come autentico puro sangue lanciato verso un'ultima sfida. La bimba li si strinse forte, come amante disperata e felice, e tra la polvere, l'azzurro, il verde, per un istante lungo una vita, furono una cosa sola. Dapprima parevano sprofondare nell'infinità del cielo. L'aria premeva forte sotto il ventre dell'asino e faceva sollevare quasi in verticale i capelli della bambina. Poi, improvvisamente, l'irrazionale, quello che rende prezioso ogni attimo di qualsiasi esistenza terrena. Fu una spinta verso l'alto, come il vento può su una piuma a prolungare il sogno di Igor e Veronica. I due ripartirono al galoppo, ancora insieme, librandosi nell'aria, come aquile e falco nell'immensità del cielo, planando sull'immensa distesa verde, volando alti sulle speranze degli uomini, sulle loro grandi tristezze, e poi ancora più su, sopra le nuvole, quasi a toccare il sole, pervasi dai suoi tiepidi raggi, rassicurati dal suo benevolo calore. Ma da laggiù, dalla città di Fulas e dai paesi di tutta la vallata, l'incredibile volo lo videro solo i bambini. Solo a loro e ai pazzi, che ne sanno conservare intatto lo spirito. Allah, Buddha, Geova o il buon Dio, o se preferite semplicemente l'amministratore di tutto l'universo, consente di sognare. Solo a loro è possibile vedere un asino innamorato volare, credere nella purezza dei sentimenti, nella loro forza. Purtroppo, come la passione non brucia in eterno, così l'amore che ti porta in alto può risucchiarti altrettanto velocemente negli inferi. Non si saprà mai come o perché, ma a un certo punto il volo si interruppe, bruscamente. Forse nel cielo esiste una zona franca che non ubbidisce alle leggi dell'amore, o forse al contrario, era il cielo di Igor e Veronica che non ubbidiva alla ben nota legge di gravità. Chissà. Ma i due improvvisamente sparirono dai radar dei bambini e dei puri. Il cielo tornò solcato solo da nuvole e uccelli. Dei due e del loro amore non vi era più traccia alcuna. Lo schianto fu terribile. Lei forse non si accorse di nulla, non ebbe neppure il tempo. Era avvinghiata, come avvolta a lui quando la ritrovarono. L'asino, invece, era ancora vivo. Le gambe fracassate, rantolava, emettendo come un sibilo acutissimo. Gli occhi, come invasi da tutto quell'amore, da quell'incredibile amore che per un attimo lo aveva fatto volare. Quanto era durato? E lei ora dov'era? Ai primi ragazzi giunti sul posto apparve una scena orribile, eppure al tempo stesso indimenticabile e magnifica. Tra il sangue e fiori sconosciuti, che mai erano sbocciati lì a Taron, giacevano, ancora uniti uno all'altro, ormai avvolti da un sonno eterno, i due amanti impossibili. Ai piedi di una vecchia quercia, unica testimone dei loro sogni infranti da quella legge voluta dall'amministratore dell'universo, sia esso Allah, Buddha o Geova, per impedire agli uomini e agli asini di volare. La legge di gravità che ci tiene ancorati quaggiù, facendoci invecchiare tra il fango della terra e i nostri stessi rifiuti immondi. Lì, ai piedi della vecchia quercia, li seppellirono i bimbi del paese. Mai a nessuno fu raccontato del loro incredibile volo. Tuttavia, la cosa si riseppe ugualmente. E non è difficile imbattersi da quelle parti in un quasi costante irrefrenabile pellegrinaggio di esseri puri e bestie sognanti, pazzi e bambini, tutti alla ricerca di quella quercia, custode terrena di quel magico sogno. Pazzi e bambini, ancora alla ricerca del proprio asino volante. Tutti con un bisogno disperato di un loro grande amore senza fine.
Quebrada una huaqueña para bailar, el charango y bombo.